Ieri ho iniziato a parlarvi dell'attuale disciplina del riparto di funzioni tra Stato e Regioni, sottolineando come la riforma del 2001 abbia apparentemente rivoluzionato il sistema. Lo ha rivoluzionato sia introducendo già nel 99 una particolare funzione dello statuto regionale, che è diventata una legge regionale rinforzata, che definisce la forma di governo delle regioni, e poi vi ho introdotto a questo strano caso per cui improvvisamente si rovescia l'ordine delle competenze e si fa finta di essere un paese federale in cui la Costituzione definisce le competenze del centro, lasciando quello non definito alla potestà residuale delle regioni. Queste sono le tre norme chiave dell'articolo 117: definizione della legislazione esclusiva dello Stato, definizione della legislazione concorrente, in cui si dice, qui non è riportato, molto male Roberto, molto male, e non è riportata la norma più interessante, che è la norma dell'ultima frase del 117 secondo comma, che dice: nelle materie, il 117, scusate, terzo comma, il secondo definisce le competenze esclusive, il terzo definisce le competenze concorrenti, portando in Costituzione una espressione che era stata elaborata dalla dottrina, e nell'ultima frase del terzo comma ci spiega che cos'è la competenza concorrente. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione dello Stato. È stata scritta in maniera un po' diversa dal vecchio 117, ma tutti hanno detto: beh, la competenza concorrente quello è. Ed è quindi rimasta anche nella giurisprudenza l'idea che la competenza concorrente abbia una ripartizione di compiti per cui allo Stato spetta definire i principi e alle regioni spetta definire il dettaglio. Le competenze concorrenti sono queste indicate, e in mezzo già vi ho segnalato che vi sono alcune cose strane. Per esempio, l'alimentazione è una materia? Cioè, quello che mangio io è definito dalla competenza concorrente? O è qualcosa di diverso l'alimentazione? Non si sa. Hanno messo un'etichetta tutta nuova sul flaconcino, non ci sono decreti di trasferimento delle funzioni, perché il governo non li ha voluti fare, e quindi questa etichetta regge un flaconcino vuoto, e questo vuoto deve essere riempito dal contenzioso e dalla Corte Costituzionale. Idem per l'ordinamento sportivo. Quali sono le competenze legislative dello Stato sull'ordinamento sportivo? Bah, poche, ma non si riesce a capire quali siano le competenze regionali sull'ordinamento sportivo. Guardate quest'altra, che è poi stata presa come esempio delle competenze sbagliate: trasporto e distribuzione nazionale delle energie. Allora, distribuzione nazionale dell'energia, che vuol dire? Per intenderci, oleodotti, linee elettriche, alta tensione, gasdotti. Queste cose sono competenza concorrente, per cui lo Stato può fare solo principi, il resto fa le regioni, fanno le regioni. Lo Stato fa i principi sugli oleodotti? Quali sono i principi degli oleodotti? Beh, dopodiché le regioni fanno il resto, sperando che riescano a mettere in fila l'oleodotto che non abbia dei piccoli problemi di incompatibilità. Oppure queste, casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale. Un piccolo problema è che negli stessi anni sono sparite queste cose per legge dello Stato. Insomma, è stata scritta veramente in maniera penosa. Tutto il resto spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Questo è quello che la Costituzione ci consegna, quello che la riforma ci consegna. Quello che ha fatto il Parlamento e il Governo in attuazione è niente, sostanzialmente niente. Quello che si è posto come problema è come interpretare tutto questo. Che senso dare? Cosa vuol dire che la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata spetta alla regione? Che cos'è una materia? Su questo si è scatenato il primo dibattito, è il primo conflitto, è la prima serie di contrasti. Il concetto di materia è un concetto non predefinibile. Gli asili nido, faccio un esempio storico, sono una materia? O la materia è assistenza sociale o istruzione? Dove stanno gli asili nido in questa mappa? Non sono enumerati, quindi non c'è una competenza dello Stato. Quindi, se lo Stato fa come ha fatto una legge sugli asili nido, le regioni li impugnano dicendo tu stai invadendo la nostra competenza residuale. E la Corte le tocca decidere se c'è un flaccone in uno scaffale non pubblico, cioè quello non è numerato, non competenze esclusive e concorrenti dello Stato, su cui si può mettere l'etichetta asili nido e di conseguenza dire alle regioni hai competenza tu. E lo Stato non può legiferare. Lo Stato aveva fatto una norma, vedi, una volta tanto anche intelligente, in cui si davano dei soldi per la costruzione degli asili nido nei luoghi di lavoro. Come dire, hai visto mai che questa sia una norma seria sulla parità e sul sostegno delle famiglie, invece che le solite petizioni di principio, la donna deve essere uguale, dopodiché non gli fai l'asilo nido, l'uomo esce la mattina perché va a lavorare, come giusto e sano, la donna sta a casa con i bambini. Perché le donne hanno poca occupazione? Perché hanno poca rappresentanza nel Parlamento? Il problema non è fare una norma che la rappresentanza deve essere pari, come è stata fatta, il problema è costruire gli asili nido. Le regioni hanno impugnato non perché fossero contrario a questa politica, ma hanno detto se dai dei soldi per gli asili nido, li dai alle regioni, tocca alle regioni costruirli, è una competenza delle regioni, non è una materia enumerata. E la Corte ha dovuto dire sì, ma gli asili nido non sono una materia, rientrano in altre materie. In questa questione degli asili nido nel posto di lavoro entra l'assistenza, che è materia ripartita, entra il lavoro, disciplina del lavoro, che è materia ripartita, entra l'istruzione, che è materia ripartita, per cui non è una competenza delle sole regioni, è una competenza mista e dobbiamo decidere che cos'è che prevale. Ma questo ragionamento è un ragionamento che non ha nessuna guida in Costituzione. In sostanza la riforma costituzionale non è sufficiente a guidare la decisione della Corte, che di conseguenza è una decisione un po' alchemica. Annusa, dice, le regioni sono in grado, una cosa importante. No, è meglio che lo faccia lo Stato. Adesso troviamo una boccettina e ci infiliamo questa cosa, che non è l'intera materia asili nido, ma è la specifica materia asili nido nei posti di lavoro. Che cos'è la materia? Vi faccio un altro esempio per capire le questioni, no? Qui dentro, a un certo punto, nelle materie concorrenti si parla di governo del territorio, naturalmente in questo caos, eccolo qua, governo del territorio. L'espressione governo del territorio è inedita, anche questa è la follia del ricostituente, no? Hai delle boccette storiche con le loro belle etichette in cui per una serie di sedimentazioni si sono depositate delle cose, queste materie tu non le nomini più, ci aggiungi delle etichette nuove tipo alimentazione e governo del territorio. Che cos'è il governo del territorio? Qui capite, io per esempio mi ricordo a uno dei primi convegni su queste cose avevo dato delle indicazioni sbagliate. Ragionando sul fatto che questo supera il 117 e il 117 parlava di urbanistica, ho supposto che come tutte le altre materie del 117 anche la materia urbanistica fosse transitata tra quelle residuali. Non è una cosa da poco, perché l'urbanistica è la disciplina della costruzione dei centri abitativi, per cui sono le regole su come si sviluppa il tessuto urbano, per cui sono le regole su cui si danno poi le licenze edilizie. Tu costruisci su un territorio in base alle regole urbanistiche. Chi decide la politica urbanistica è una cosa effettivamente molto importante, ma l'urbanistica è sparita dall'elenco. Parlo di una materia importantissima, una materia su cui ci sono cospicui interessi, enormi interessi economici, è sparita dalla Costituzione. Cosa dobbiamo pensare? Che sia transitata nelle materie residuali? Io pensavo così, ma avevo sbagliato, perché la Corte Costituzionale ha detto che l'urbanistica è compresa nel governo del territorio, cioè non è più una materia autonoma, un'etichetta autosufficiente, ma è un'etichetta, una materia che si è infilata in un nuovo flacone, tutto nuovo, bello, sigillato, con un'etichetta splendida e splendente che ho sottoscritto governo del territorio. Questa decisione l'ha assunta la Corte, e l'ha assunta la Corte senza una guida specifica in Costituzione. Capite la difficoltà di gestire una riforma scellerata? Lo dico perché siccome stanno cuocendo altre riforme scellerate, perché la scelleratezza in questo paese non tramonta mai, il rischio è che si continui a pensare che cavando delle etichette si risolva quelle cose. Oggi si sta dicendo che una delle prime cose da fare è trasferire questa materia dalla competenza concorrente alla competenza esclusiva dello Stato. Sì, ma che cosa è questa materia? Non lo si sa. Non si sa dare un senso a queste etichette. Mancano strumenti che riempiono il flacone. Si dice, se trasferiamo un flacone da uno scaffale, quello della concorrente, a un altro, quello dell'esclusiva, ma non diciamo nulla su che cosa c'è dentro il flacone. Lasciamo che sia la Corte a definirlo. Si può dire che questi sono imbecilli? Ma io direi che sono tecnicamente degli imbecilli. Sono tanti purtroppo. Che cosa è successo? Come si è mossa la Corte? Vi faccio un rapido riassunto perché ovviamente questo sarebbe oggetto di un intero corso di diritto regionale. La Corte ha ragionato con molta difficoltà. Notate che i brillanti ricostituenti hanno eliminato qualsiasi indicazione dell'interesse nazionale. Mentre l'interesse nazionale nel titolo quinto originale era scritto come limite della potestà legislativa regionale, qui è stato cancellato perché spinti dai regionalisti e dalle regioni hanno pensato che cancellando un'espressione si risolvesse il problema. Per cui noi saremmo l'unico sistema a struttura, diciamo, federale regionalista che non ha uno strumento di prevalenza del centro sulla periferia di fronte a questioni non prevedibili della Costituzione, ma importanti. Per cui la Corte non ha potuto neanche continuare la sua giurisprudenza sul diverso livello di interesse, dicendo beh, ma una cosa è di interesse locale, un'altra cosa richiede una disciplina non frazionabile, e quindi io sull'interesse nazionale consento un certo ritaglio di competenze, per cui anche nelle materie regionali le cose che non possono essere disciplinate a pelle di leopardo, devono essere disciplinate con la legge statale. Non c'è più questa argomentazione. L'unica cosa che lo Stato può finalmente è disciplinare le sue materie esclusive, dalla A alla S. Alcune di queste materie hanno una caratteristica particolare. Guardate come sono scritte. Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Tutela. Un'altra. Tutela della concorrenza. La concorrenza è una materia. Concorrenza non è una materia. La concorrenza è un principio di mercato. È un principio europeo, tra l'altro. La tutela della concorrenza è la tutela di un principio di mercato, cioè tu devi impedire concentrazioni tra imprese in modo che blocchino la concorrenza, cartelli, classico l'accordo tra le compagnie di assicurazione sulla polizza auto, che è un cartello che c'è, il cartello tra le banche, per cui loro decidono insieme, però noi decidiamo che se qualcuno preleva col banco ma c'è un altro sportello, paga 2,50 euro e decidiamo che gli interessi minimi sono questi e così via. Tutto questo che sono accordi tra imprese, concentrazione di imprese o sono aiuti alle imprese da parte, che so io, del comune, della regione, eccetera, finiscono con essere anticoncorrenziali e sono bacchettati dalla comunità europea, salvo che non siano cose minime. Che cos'è la tutela della concorrenza? Come materia, del tutto inedita, diventa una tutela del mercato. Questa è una competenza esclusiva dello Stato, così come anche appunto la tutela dell'ambiente o dei beni culturali. Però sono materie che non hanno un contenitore. Se tu tuteli l'ambiente, come ha dimostrato la storia della legislazione europea, che è nata come tutela dell'ambiente senza nessuna competenza assegnata, attribuita alle istituzioni, ma come aspetto del mercato, se tu inquini versando i liquidi della tua produzione nei fiumi, trasferisci dei costi ambientali alla società, è come se la società ti desse un contributo. Se il disinquinamento dei fiumi lo deve fare l'ente pubblico e non chi li inquina, si trasferiscono dei costi di produzione dal pubblico al privato, sarebbe come che il pubblico desse dei soldi al privato. E questo lederebbe il principio di concorrenza. Allora, la tutela dell'ambiente, ha dimostrato la comunità europea, si ficca dappertutto e finisce con essere anche tutela della concorrenza. E tutela dell'ambiente significa, tra l'altro, attuare un principio costituzionale, l'articolo 9 della Costituzione che parla di tutela del paesaggio. La Corte Costituzionale ha detto questa è una materia di tipo trasversale e questa è stata la prima invenzione della Corte Costituzionale. Vi ho messo degli esempi, materie sicuramente statali, tutela della concorrenza, tutela dell'ambiente, materie regionali, trasporti locali e turismo, la tutela dell'ambiente e la tutela della concorrenza incide su entrambi. Può incidere, perché se io come Stato tutelo l'ambiente dicendo per esempio dove si possono costruire i campeggi e quali regole devono avere ambientali, devono avere, seguire i bagnini per il demanio marittimo e quali flussi turistici devo limitare per evitare che le zone turistiche deturpino le bellezze naturali, le oasi. I parchi marini, dove non ci si può balneare né fare pesca subacquea, salvo che uno non sia Maurizio Gasparri o Fini, perché loro invece queste cose le facevano con tanto di capitaneria del porto che le portava lì. Questa tutela dell'ambiente, che è una materia esclusiva, come vedete ha degli zampini che arrivano dentro la materia regionale, turismo. Possono arrivare dentro la materia regionale agricoltura. Tutti gli sversamenti dei maiali della pianura padana sono un problema ambientale gigantesco, inquinamento delle falde acquifere. E quindi, legiferando sull'ambiente, il legislatore statale va a condizionare la materia regionale. Legiferando sull'ambiente si può finire con condizionare tutto il processo edilizio. Creo regole ambientali che limitano il processo di sviluppo urbano. Il disastro successo a Olbia questa notte deriva dal fatto che il regolamento, gli strumenti urbanistici di Olbia non ci sono, e quelli che ci sono hanno consentito di costruire nell'alveo dei fiumi. Allora, in nome della tutela dell'ambiente, io metto delle norme sul rispetto delle caratteristiche ambientali di un posto e condiziono i processi urbani e gli strumenti urbanistici. Il che vuol dire che la regione che fa una legge sul turismo, una legge sui trasporti, una legge sull'urbanistica è condizionata da una serie di norme che la tutela dell'ambiente, la tutela della concorrenza impongono. Casi di sovrapposizione tra competenze esclusive dello Stato e competenze concorrenti o residuali delle regioni. Cose che non sono regolate dalla Costituzione, perché la Costituzione è stata scritta da uno che non capisce queste cose e di conseguenza hanno dovuto essere risolte dalla Corte Costituzionale, che ha sviluppato teorie, dottrine. Ha sviluppato dottrine sulle cosiddette materie trasversali e le implicazioni che queste materie trasversali hanno con la legislazione regionale. Questo è costato. A proposito di spending review, quanto è costato tutto questo? Costato moltissimo, perché ha significato che ogni legge statale o regionale è stata impugnata, è stata presentata alla Corte, la Corte ha dovuto istruire la causa, ha dovuto rispondere, le sentenze della Corte arrivano con un ritardo minimo rispetto ai ritardi normali italiani, diciamo tendenzialmente meno di un anno, sulle cose importanti anche pochi mesi, ma nel frattempo le leggi sono paralizzate di fatto, anche se non sono sospese di diritto, sono paralizzate di fatto, perché chi va a applicare le leggi quando sono sub iudice? Nessuno che abbia sale in zucca, perché se la legge viene dichiarata illegittima tutti gli atti, come vedremo a partire da domani, vengono a cadere. E quindi sono in precario, e quindi abbiamo una legislazione in precario. L'oggetto, il risultato di una riforma costituzionale è di creare una legislazione che per tantissimi tratti è in precario e gonfiare l'organico, scusate, il ruolo della Corte Costituzionale, che di conseguenza fa fatica ad affrontare una problematica che è anche molto specifica e molto tecnica. Nel frattempo, come vi dicevo, i tecnici di queste cose della Corte sono usciti per scadenza del mandato e quelli nuovi non ne capiscono molto. 70% del PIL, 60% del PIL, che è eretto da questa confusione, cioè senza una norma costituzionale che dia chiarezza. Per cui è chiaro che tutti dicono che bisogna riformare il titolo quinto. L'abbiamo riformato 12 anni fa. Bisogna riformarlo di nuovo? Capissero quali sono i problemi? Voi pensate che capiscono quali sono i problemi? Purtroppo i tecnici del governo continuano a pensare che bisogna spostare etichette da una materia all'altra, mentre questo palesemente non è la soluzione. Qui mi introduco un'altra questione che è esplosa spiacevolmente. Il principio di sussidiarietà. Il principio di sussidiarietà in Costituzione non regge il riparto legislativo, perché il riparto legislativo, il riparto della potestà legislativa è basato sull'elenco delle materie. Invece il riparto delle funzioni amministrative è basato sul criterio di sussidiarietà. Questo ha fatto dire a tutti, non a me devo riconoscere il mio merito, che è sparito il principio di parallelismo delle funzioni di cui vi ho parlato ieri. Il principio che era segnato dal vecchio articolo 117, che diceva dove le regioni hanno funzioni amministrative, hanno anche funzioni legislative. Dove hanno funzioni legislative, hanno anche funzioni amministrative. Ok? Questo è il principio di parallelismo. Semplice. Lo Stato delega alla regione una funzione, che so io, di ispezione ambientale. La regione può organizzare con legge questa funzione delegata, anche se è una funzione amministrativa. Questo vi dicevo ieri, in realtà non è che la banale specificazione del generale principio di legalità. Anche perché immaginate che bello, la regione delega lo Stato delega le regioni a mandare in giro per le imprese dei funzionari a controllare, che so io, i sversamenti nelle falde acquifere. Io sono un imprenditore, mi arriva uno e dice toc toc, lei chi è? Sono un funzionario regionale, sì, che vuole? Sono venuto a ispezionare le falde. Ma lei è matto? In base a che cosa? Se non c'è una legge che lo autorizza, lui non può entrare, è ovvio. E quindi ci deve essere un'intermediazione di legge, non basta la legge dello Stato, perché la legge dello Stato magari darà un potere astratto di ispezionare agli agenti, ma chi è l'agente, che cosa mi deve mostrare, eccetera, lo regola la legge regionale, perché così ha voluto la legge dello Stato. Se non c'è la legge regionale, quel tizio non c'ha nessuna autorizzazione a entrare nella mia impresa. Questo non è applicazione del principio di parallelismo, questa applicazione del principio di legalità. La riforma del titolo quinto ha apparentemente spezzato il principio di parallelismo, ma ovviamente non ha spezzato il principio di legalità, così come ha cancellato l'espressione di interesse nazionale, ma non ha cancellato l'articolo 5 della Costituzione, in cui c'è scritto che l'Italia è una indivisibile, e questo ha significato per eterna giurisprudenza della Corte Costituzionale che prevale l'interesse nazionale su quello locale, anche se non viene parlato, non viene espresso il principio di interesse nazionale. L'unità della Repubblica prevale. L'effetto è che questa prevalenza la Corte Costituzionale ha continuato a garantirla senza più parlare di interesse nazionale, parla di esigenze unitarie, di esigenze nazionali, non interesse nazionale, esigenze nazionali, esigenze di disciplina unitaria e così via. Ma il concetto è lo stesso. In sostanza, non hanno capito che non è cancellando una parola che tu riesce a raggiungere il risultato di eliminare un principio generale di funzionamento della baracca. Allora, che cosa è successo? È successo che queste funzioni amministrative distribuite sul principio di sussidiarietà, eccetera, in realtà non si sono spostate di un millimetro. Leggete il secondo comma, i comuni, le province e le città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale secondo le rispettive competenze della legge statale e regionale. E il principio di sussidiarietà dove va a finire? Il principio di sussidiarietà finisce con essere un principio che non riguarda la distribuzione delle funzioni amministrative. Nessuna funzione amministrativa transita per il solo principio di sussidiarietà. Il principio di sussidiarietà finisce con essere un principio che regola la legge statale o regionale. Sta dicendo che le leggi statali e regionali che conferiscono attribuzioni agli enti locali devono essere ispirate al principio di sussidiarietà. Ok? E se non lo fanno? Sarebbero illegittime. E qui si apre un enorme problema, e cioè, e è giustiziabile il principio di sussidiarietà? Questo signor X, che ha una preoccupante somiglianza a un noto politico italiano in fase di decadenza anche giuridica, vi dà gli assi cartesiani della sussidiarietà, e cioè esiste una sussidiarietà verticale e una sussidiarietà orizzontale, che sono due cose molto diverse, ma che interessano comunque il signor Rossi qui rappresentato, perché il principio di sussidiarietà verticale e il principio di sussidiarietà orizzontale puntano a obiettivi diversi. La sussidiarietà orizzontale è un vecchio slogan della Chiesa Cattolica, che risale a encicliche del primo Novecento, che riguardavano l'istruzione pubblica, il grande nodo del rapporto tra istruzione pubblica e istruzione privata, e dicevano: non faccia lo Stato ciò che possono fare le famiglie e i privati. E questa può essere ancora la definizione della sussidiarietà orizzontale. È il pubblico verso il privato, viene rivendicata ogni volta che qualche organizzazione pubblica dice: lasciateci spazio. Qualche organizzazione privata dice: l'ente pubblico non deve sostituirsi il privato dove il privato funziona. Questo sarebbe l'idea. È un'idea non solo cattolica, ma un'idea, direi, paleoliberale: meno Stato, più mercato. Mai sentita questa, vero? Come no? Dove meno Stato e più mercato vuol dire più iniziativa dei privati e meno iniziativa del pubblico. Basta con questo Stato oppressivo, vogliamo più libertà e più iniziativa dei privati. I risvolti di queste cose sono le lotte tra scuola pubblica e scuola privata, tra sanità pubblica e sanità privata, tra assistenza pubblica e assistenza privata, tra imprese di servizi pubblici locali e loro privatizzazione, tra impresa pubblica e impresa privatizzata. Ed è un crinale di enorme difficoltà e di enorme speculazione, perché, ahimè, in Italia il principio di sussidiarietà orizzontale potrebbe essere enunciato così: non faccia il pubblico ciò che può fare il privato con i soldi del pubblico. Perché questa è la normale cosa, no? Per cui tutto il terzo settore, la compagnia delle opere, queste grandi brigate ricorda qualcosa, si sostituiscono agli servizi pubblici, però con tutta una serie di garanzie pubbliche. Per esempio il denaro, per cui io sono il privato efficiente, ti faccio le lastre in concorrenza con il pubblico, però il pubblico mi restituisce i soldi. Cioè, io privato, signor Rossi, dico: ma che bello, vado a farmi l'analisi nell'ospedale privato che me le fa rapidamente, dopodiché il pubblico gli restituisce i soldi, per cui sta facendo concorrenza all'apparato pubblico con i soldi privati, e tutto sarebbe lecitissimo se quei soldi che vengono restituiti rappresentano effettivamente il costo della prestazione. Di questo non ci occupiamo. Noi ci occupiamo invece della sussidiarietà verticale, che invece vede l'opposizione tra centro e periferia, e dice: le funzioni devono andare in basso, più vicino al cittadino, al signor Rossi. Però, attenzione, la stringa della Costituzione ci dice: principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Cioè, ci dice una cosa più articolata: sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Ci dice che devono andare verso il basso, verso un ente adeguato, cioè che sia in grado di gestire queste funzioni, e questo ente non deve essere preconcepito per blocchi. I comuni, le province, le regioni, ma devono essere differenziati in base alle loro capacità operative. Non è scemo questo discorso, non è affatto scemo. Vi volevo portare un esempio. Queste sono delle slide che ho fatto anni fa per dei corsi, prevalentemente per funzionari regionali, ma anche altre cose, dei master. Questo è il signor Bianchi, cambiato, si vede dal profilo del naso, e questo è il nostro problema vitale. Questa piramide che ha la punta sul nostro cranio, più esattamente sul nostro portafoglio, perché la manteniamo noi, è fatta da una piramide di enti di cui noi siamo in qualche modo cittadini vittime, contribuenti. Noi manteniamo un comune, una provincia, una regione, uno Stato e l'Unione Europea. Ogni millimetro del nostro territorio e ogni millimetro del nostro corpo è gravato da questa spirale di enti. E qualcuno dice, forse sono troppi. Che eliminiamo per primo? Ma il problema non è questo, il problema è capire. E io un giorno mi sono divertito, perché io mi diverto così, poverino, a fare un gioco. Ah, perché si pulisce il naso? Bah, deve essere il suo imbarazzo. Il gioco della rappresentanza. Mi sono immaginato che ognuno di questi enti sia un ente rappresentativo com'è. Noi votiamo per il comune, per la provincia, la regione, lo Stato e prossima primavera anche per l'Unione Europea. E questa è semplicemente la proporzione che esiste tra un rappresentante e il numero di voti che servono per eleggerlo. Sono fatti così, preso grandezze normali, e più o meno per un consigliere comunale ci vogliono 1000 voti, per uno provinciale 10.000, per uno regionale 20.000, per lo Stato difficile perché ci sono Camera e Senato, per cui ho fatto una media 55.000, per un deputato europeo 620.000. Siccome io amo le commistioni, mi piace molto la matematica e adoro la cartografia, perché vado in montagna e non solo, li ho trasplantati in quello che immediatamente chiunque ami la cartografia e usa le carte geografiche sa che essere una scala geografica. Ho detto, facciamo questo gioco, immaginiamoci di trasferirle in una scala geografica. Allora ho preso delle mappe, mi è venuto Siena, non so perché, ma quella che ho trovato, e ho provato a spostare le rappresentazioni della rappresentanza democratica in rappresentazione di mappe geografiche. E cominciamo con una mappa 1.000. Questa è Siena, un quartiere di Siena in mappa 1.000. Perché questo giochino? Perché questo giochino mi ha tanto soddisfatto che lo ripropongo spesso? Ma perché vi dà l'idea della percezione dei problemi, cioè dell'adeguatezza. Che cosa vedi tu in una rappresentazione 1.000? Per esempio, dove mettere i cassonetti, dove mettere i divieti di sosta, dove mettere i sensi unici, dove mettere il verde pubblico. È un normale problema del comune. No? L'adeguatezza del comune è dato dalla definizione dei problemi. Io come ente comunale, come consiglio comunale, come consigliere comunale, come assessore comunale, vedo questa definizione dei problemi. La vedo io, non la vedono gli altri. Dove mettere un cassonetto non è un problema che si possa vedere da più lontano. Questa è una scala sensata. Questa è quella della provincia. 1-10.000. Siamo una scala che non è quella della provincia di Siena, ma che comunque vi dà idea di come moltiplicando il grado di definizione, io mi allontano, è come se prendessi un aerostato, come tutti usate normalmente, e mi allontanassi dalla superficie terrestre e avessi una scala di rappresentazione di questo tipo. Cassonetti non li vedo più, neanche gli viti di sosta. Forse non vedo neanche più l'asilo nido, sicuramente non vedo più le concessioni ai bar. Vedo invece i trasporti d'insieme, questa è la piazza del Palio di Siena, e qui mi rendo conto di come Siena abbia un problema di trasporti, di espansione urbana, di piani regolatori, che cos'è sta roba qua e che cos'è il comune di limitrofo. C'è una scala sensata che è quella provinciale. Cioè, la dimensione vasta di cui tanto si parla a proposito della provincia è più o meno questa. Ed è una dimensione che ha un senso per usare quello di problemi, perché se io devo fare il trasporto scolastico o i trasporti di scala vasta o pensare dove mettere alcuni impianti sovracomunali, come può essere un ospedale, questa è una scala che ha un senso. Questa è la scala europea. Tutt'altra dimensione delle cose. Qui vedo le autostrade, vedo le coste, vedo la Porto Verde, zone urbanistiche, non vedo neanche più dove ci sono zone urbanizzate e zone industriali. Mi cambia la percezione delle cose. Il che mi serve semplicemente a dire che questa mappa di enti non rappresenta una mappa di enti inutili, assurdi, stupidi, troppi, eccetera, ma una mappa di enti che si occupano di dimensioni diverse dei problemi. E mi porterebbe anche a dire che il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza non è una cavolata, cioè rappresenta quella che è un'esigenza di razionalità in rapporto alla differente visibilità dei problemi concreti. Il problema è che la sussidiarietà non è un principio operativo. Qualche spiritoso ex ministro delle finanze si potrebbe anche dire che con la sussidiarietà non si mangia, ma la sussidiarietà è un principio che regola la legislazione. Dice delle cose al legislatore, dice al legislatore: guarda che tu devi assegnare le funzioni in base a questo ragionamento, devi scegliere a quale ente e dare le funzioni in base a questo ragionamento, a questa capacità di vedere, di percepire i problemi. E quindi l'ascensore della sussidiarietà deve fermarsi al piano adeguato. Stai trattando degli asili? Comune va bene. Stai trattando dei trasporti pubblici? La provincia va bene. Stai trattando ospedali? Forse è meglio la regione. E stai trattando dei problemi delle grandi reti? Il problema è lo Stato. E così via. No? C'è una razionalità in questo. Il problema è come tu organizzi poi queste attribuzioni, che è il problema della differenziazione, di come sono fatte le leggi e così via. Ma che questi enti siano degli enti eccessivamente numerosi è sotto sotto una gran cavolata. Il che non significa che la provincia debba essere necessariamente un ente politico eletto direttamente dal popolo o debba essere la regione. Diciamo che sono quantomeno delle dimensioni razionali per affrontare alcuni problemi. Bene, è mezzogiorno e quindi finisco qua questa prima ora.